Vogliamo rapidamente passare allo studio della parola. Questa volta deve essere in qualche modo adatta. Sapete cosa intendo dire? La redenzione che ci è stata data non deve più vacillare e vacillare. Deve diventare per noi una certezza, deve essere parte di noi. Non è una redenzione che ci è passata davanti da qualche parte. Noi siamo i redenti, l'abbiamo sperimentata e per questo possiamo ringraziare il Signore. Vorrei leggere da Ebrei 12 dal versetto 22. Ebrei 12 da 22 a 24. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio il giudice di tutti gli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù il mediatore del nuovo patto e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue di Abele. Particolarmente per me mi interessa l'idea, il pensiero dei primogeniti. Dio ha preso certe decisioni e non dobbiamo chiederci perché le abbia prese, ma ne siamo felici e sappiamo che sa cosa sta facendo. Fin dall'inizio ha posto una benedizione speciale sui primogeniti e dobbiamo renderci conto in quanto primogeniti siamo benedetti da Dio. A volte le persone sono benedette senza rendersene conto. Vorrei leggere da Genesi 13, qui il versetto 2 e il versetto 12. Esodo 13, scusate, Esodo, non Genesi. Esodo 13, versetti 2 e 12. Consacrami ogni primogenito tra i figli di Israele, ogni primo parto. Versetto 12. Consacra al Signore ogni primogenito e ogni primo parto del tuo bestiame. Vedremo in che modo Dio ha posto la sua benedizione sui primogeniti. E poi veniamo al Nuovo Testamento. Da Genesi 25 vorrei leggere il versetto 31. Genesi 25, versetto 31. Giacobbe gli rispose: vendimi prima di tutto la tua primogenitura. L'eredità e la benedizione erano collegate alla primogenitura. E credo che quando leggiamo che siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo, ci sono molti passaggi nella Bibbia in questo senso, allora dovremmo avere un fondamento biblico e sapere perché è così. Semplicemente perché Dio ha deciso così. Esodo capitolo 4, versetti 22 e 23. Esodo versetti 22 e 23. Tu dirai al Faraone: così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito. Così ha detto il Signore: Israele è il mio figlio primogenito. E io ti dico: lascia andare mio figlio, perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. Dio ha fatto una scelta. Ha preso prima un uomo di nome Abramo, poi Isacco e Giacobbe, poi le 12 tribù, poi il popolo di Israele, poi l'alleanza, poi le promesse. Dio ha semplicemente pianificato e agito in questo modo, ma ha posto una benedizione molto speciale sulla primogenitura. Anche Abele fu il primo a offrire un sacrificio al Signore dal primogenito del gregge. Leggiamo il Salmo 89, la promessa dell'Antico Testamento che il nostro Signore sarebbe stato il primogenito tra molti fratelli. Salmo 89, versetto 27. Salmo 89, versetto 27. Io inoltre lo costituirò il mio primogenito, il più eccelso del re della terra. Qui abbiamo sottolineato più volte nella proclamazione che tutto ciò che dovevamo diventare, lui doveva essere il primo. Non saremmo mai potuti diventare figli e figlie di Dio se lui non fosse stato il figlio di Dio. Non avremmo mai potuto essere una nazione di sacerdoti se lui non fosse diventato sommo sacerdote. Non avremmo potuto essere re se lui non fosse stato re. Solo ciò che lui è può essere fatto di noi. Noi possiamo diventarlo. Lo stesso vale per il primogenito. Lui era il primogenito e noi siamo i primogeniti. In Luca 2, 23 c'è il seguente testo. Luca 2, versetto 23. Spero che anche noi prenderemo a cuore una tale contemplazione della parola, ci immergeremo in essa, coglieremo il sacrificio divino e saremo benedetti se afferriamo questo. Luca 2, versetto 23. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore. Qui Gesù fu portato nel Tempio. Così è successo. È stato consacrato a Dio. Conoscete tutti la differenza tra del diventare uomo e di rimanere Dio. Il cielo non era vuoto quando il Signore era sulla terra. Quando il nostro Signore ha pregato come figlio dell'uomo, Padre nostro che sei nei cieli, allora il Padre era nei cieli. Allo stesso modo il Padre era nel Figlio, poiché Gesù dice in Giovanni 14, credetemi che io sono nel Padre e il Padre in me. E se non credete a me, credete per le opere. Tutti voi conoscete i passi della Bibbia. Lo stesso Padre che era in Cristo, lo stesso Padre può essere in cielo e in terra allo stesso tempo, perché è Spirito. Gesù era terreno in questo corpo, temporalmente a Gerusalemme o in Samaria, non poteva essere onnipresente, era dove era, ma in quanto Spirito Dio onnipresente, come abbiamo appena detto, in cielo e in terra, ogni primogenito sarà consacrato a me. È una legge di Dio, una decisione di Dio, che la consacrazione e la benedizione avvengono sulla primogenitura. Romani 8, versetto 29, una parola che conosciamo tutti molto bene. Romani 8, versetto 29. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Il primogenito tra molti fratelli. Ecco perché Gesù disse dopo la sua risurrezione: vai a dirlo ai miei fratelli. Ha usato questa parola in questo modo. E quando dice qui in Giovanni 20, versetto 17, Giovanni 20, versetto 17, Gesù le disse: non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Come il Figlio di Dio è nato da Dio per mezzo dello Spirito, così noi, come figli e figlie di Dio, siamo nati di nuovo dallo stesso Spirito in una speranza viva. C'è un solo Padre che è nei cieli ed è Padre di tutto ciò che è chiamato Figlio. La cosa bella è che possiamo prendere ogni passo della Bibbia così come ci è stato lasciato e crederci. C'è una linea tradotto Gesù solo in italiano che dovrebbe aggirare un po' questi passaggi biblici e lo fa. Coloro che credono nella Trinità evitano i passi biblici che non si adattano al loro concetto e coloro che credono in sapete allora evitano altri passi biblici. È bello quando possiamo dire onestamente che non evitiamo un solo passo biblico, nessuno. Al contrario, ci rallegriamo di ogni passo della Scrittura. Immaginate se questo passo non ci fosse. Vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro. Come dovremmo pregare? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Ci credete tutti? Dallo stesso essere, dallo stesso spirito. Come tutti noi veniamo terrenalmente da Adamo ed Eva, possiamo stare in piedi o no, questa è la legge di Dio. Così veniamo spiritualmente dopo il secondo Adamo, dopo Gesù Cristo nostro Signore, e siamo già figli e figlie di Dio. E quando arriverà la perfezione saremo come il Signore. C'è una parola nella lettera agli ebrei che dovrebbe essere Ebrei 2, capitolo 2 di Ebrei, dove è scritto anche qualcosa a questo proposito. Ebrei 2, versetti 10 e 11. Ebrei versetti 10 e 11. Infatti, per condurre molti figli alla gloria era giusto che colui a causa del quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Vi rendete conto? Tempo passato aveva già portato alla gloria. sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno, per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Devo continuare a leggere? Bene, dicendo, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, non agli altri, solo coloro che sono diventati veramente figli e figlie di Dio ricevono la rivelazione del nome di Gesù Cristo. Tutti gli altri tirano a indovinare e sono perplessi. Deve avvenire attraverso lo Spirito, e siamo nati dallo stesso Spirito. Allora Paolo scrive ai Corinti: lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Ma se lo Spirito non può scrutare, se non può rivelarsi, se non siete diventati partecipi dello Spirito e della vita e dell'essenza di Dio, allora vi farete strada a tentoni e la rivelazione non arriverà. Ma grazie al Signore, la benedizione è sui primogeniti. Essi sono conosciuti dal Signore e lo conoscono. Lasciatemi leggere un po' più avanti. Potete cercare voi stessi i passi biblici dell'Antico Testamento, il Salmo 22, 23 e così via, ma leggerò ancora i versetti 12 e 13, dicendo, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Gesù disse, andate a dirlo ai miei fratelli. Qui ci viene detto, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Chiedete a tutti i grandi predicatori di oggi qual è il nome del Padre. Risponderanno sempre, sì, Padre. Ma tutti sappiamo che Padre non è un nome. Quanti padri ci sono oggi, ma nessuno di noi si chiama Padre. È una questione di nome. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Verremo a parlare del nome in relazione al battesimo domani. In mezzo all'assemblea canterò la tua lode. E di nuovo io metterò la mia fiducia in lui. E inoltre ecco me e i figli che Dio mi ha dati. Tutte affermazioni, citazioni dell'Antico Testamento. Per me, e credo per tutti noi, qualcosa di meraviglioso. Dio ha generato secondo la sua specie e, come ripeto, ha dato inizio a questa creazione divina in Gesù Cristo. E questo significa Apocalisse 3, versetto 20, è il primo versetto dell'Epistola, Apocalisse 3, versetto 14. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, così dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. L'inizio della creazione di Dio, non l'inizio della creazione del mondo, del cielo e della terra, dell'universo, l'inizio della creazione di Dio. Ciò che deve nascere da voi viene dallo Spirito Santo, l'inizio di una seconda creazione. E come in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti sono vivificati. Egli ha tolto il potere della morte. Ma non si tratta solo di essere un po' credenti, ma di riconoscere e sperimentare che Dio ha a una schiera di primogeniti. Molti sono i chiamati, pochi sono gli eletti. Gli eletti formano la Chiesa sposa del Signore e parteciperanno alla prima risurrezione. Gli altri arriveranno al giudizio finale solo dopo i 1000 anni e lì dovranno ricevere il loro giudizio. Qui vorrei leggere un po' di più facendo riferimento a Ebrei 2, versetto 11. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati provengono tutti da uno. Giovanni 17, 19, anche questo noto passo. Giovanni 17, versetto 19. Per loro io santifico me stesso. Avresti potuto tu santificare te stesso, avrei potuto santificarmi io. Ve l'ho già detto qui, una volta ero su un aereo e c'erano 3 posti, uno era vuoto, ma una suora era seduta al finestrino e probabilmente era spaventata, aveva paura e prima che l'aereo si muovesse, cioè prima che decollasse, si è fatta il segno della croce. A quel punto naturalmente le chiesi o dovetti chiederle subito cosa avesse fatto e lei mi ha risposto che si era benedetta. E questo mi ha dato una connessione diretta e ho detto, io non posso farlo, ho bisogno della benedizione di Dio, una mia benedizione non sarebbe sufficiente per me. E abbiamo iniziato una conversazione, ma ora veniamo a questo argomento. Se tu o io avessimo potuto aiutarci, salvarci, benedirci, santificarci a vicenda, cosa avremmo potuto fare? Niente, di niente. E fino al giorno d'oggi è tutta l'opera di Dio dall'inizio alla fine. E quest'opera è stata fatta con noi e per noi e noi ne siamo felici, ne siamo grati. Giovanni 17, versetto 19, ancora una volta. Per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati nella verità. Così, nella verità, tutto viene da Dio. Non abbiamo portato nulla con noi, ma prendiamo tutto ciò che ci ha dato Lui. Anche quando lasciamo questa terra, lasciamo tutto ciò che è di origine terrena, ma portiamo con noi ciò che abbiamo ricevuto da Dio. Vorrei leggere Prima Pietro, credo sia Prima Pietro 1, un versetto più avanti, come abbiamo già letto questa mattina. Prima Pietro 1, sì, versetto 18. Prima Pietro 1, i miei occhiali si appannano e non riesco più a vedere. Forse ora leggerò senza. Si può fare anche sapendo che non con cose corruttibili, non con argento o con oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. In realtà stavo cercando un altro passo. Forse sì, bisogna ricordarsi. Ecco, sto guardando il versetto 14. Scusate, Prima Pietro 1, versetto 14. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Ma come colui che vi ha chiamato santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi, perché io sono santo.
In eurem ganzen Wandel heilig, weil ja doch geschrieben. heilig sein, denn ich bin heilig.
Questa consacrazione, questo arrendersi e conformarsi veramente alla parola per poi essere santificati dallo Spirito di Dio in questa verità divina, cioè nella piena conformità di ciò che Dio ci chiede nella sua parola. Non il tuo proprio concetto con la tua pietà e santità autoprodotta da te. Ma cosa significa questa parola? Messo a parte, consacrato a Dio, messo qui da parte da Dio per uno scopo ben preciso. Anche noi siamo stati messi a parte, consacrati a Dio, messi in accordo con Lui attraverso la Sua parola per entrare in questa armonia divina, in armonia con Dio. E questo avviene solo quando si abbandona anche l'ultima contraddizione e ci si accorda con ogni parola di Dio, ci si mette sotto di essa, la si accetta come vera e giusta per noi e si abbandona ogni resistenza interiore e ci si sottomette veramente a ciò che Dio vuole. Di recente, qualche ora indietro, una signora, forse dovrei dire una sorella, sì, è un modo migliore per dirlo, ha detto qualcosa sul rapporto tra uomo e donna. Voleva semplicemente dire che non sentiva, voleva sentirsi più oppressa o trattata trattata come oppressa. E c'è anche un ordine divino che deve essere osservato in questo senso. Non si può cancellare Prima Corinti 11 dalla Bibbia. Il capo di Cristo è Dio, il capo dell'uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo. Lo possiamo leggere in Prima Corinti 11. Bisogna dire sì a ogni parola di Dio. Bisogna essere d'accordo con essa con un cuore gioioso. Non lamentandosi e dire no, non fa per me. Dio non cambia la sua parola. Siamo noi che dobbiamo metterci sotto la parola e poi tutto va bene. Allora può avvenire la consacrazione, la dedizione, la vita divina può incominciare. Cari, dobbiamo arrivare al punto in cui anche noi come credenti possiamo diventare una benedizione ad un certo punto, che la nostra lingua sia circoncisa, che diciamo solo ciò che è una benedizione per gli altri, serve a edificarli e li aiuta a camminare meglio nella via del Signore. Che tutto ciò che potrebbe distruggere, ostacolare, che può provocare qualche cosa, che lo portiamo con noi nella tomba e non diventa un inciampo per nessuno, sia in parole che in azioni. Se Dio ci aiuta ed è con noi, ci sono anche due passi scritturali. Guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Matteo 18, conosciamo tutte la scrittura, e poi la parola di Paolo. Se uno cammina di giorno non inciampa, non cade oltre l'ostacolo, lo scavalca e lo supera. Ma quando il sole splende, quando è giorno, possiamo vedere dove stiamo andando. Bisogna essere un po' stupidi in quel momento, avere gli occhi chiusi se inciampiamo. Ma raramente ho visto persone addormentarsi mentre camminavano. La maggior parte delle persone si addormenta sedute, molto raramente durante la predica, ma può succedere. Il fratello Russ dice molto spesso: ma nessuno ha bisogno di addormentarsi mentre cammina. E se siamo svegli e se preghiamo, se siamo vigilanti e camminiamo nella luce come Lui è nella luce, allora non sbattiamo contro le cose, non ci soffermiamo su queste cose. Questa sera vedremo quanto il tempo è diventato serio, quanto è avanzato e dobbiamo renderci conto e prendere a cuore che Dio esige una resa completa ora, oggi. Dobbiamo abbandonarci a Lui. Non domani e non l'anno prossimo. Oggi, in questo luogo, Dio esige una resa totale, una consacrazione di tutta la persona, così come sei. Quindi consacrati al Signore per poterlo servire ed essere a sua disposizione. Voglio leggere da 2 Tessalonicesi 2, versetto 13. 2 Tessalonicesi 2, versetto 13. Questa santificazione divina deve arrivare anche al nostro cuore ed è importante che la vediamo da una prospettiva divina. 2 Tessalonicesi 2, versetto 13. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. Non c'è altra santificazione che quella nella verità. E prima di essere santificati in questa verità divina della parola, dobbiamo credere a ciò che Dio ha detto. Dobbiamo metterci dalla parte di Dio, lasciare le nostre opinioni e accettare e affermare semplicemente l'intera scrittura. Lo leggo di nuovo. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza. Non qualche anno fa ha deciso, fin dall'inizio. Dio ci ha destinati a questo prima che tutto fosse. Fin dall'inizio Dio ci ha destinati a essere salvati. E quando il tempo si è compiuto, ha dato la salvezza. E quando è arrivato il nostro tempo, siamo stati in grado di accettare questa salvezza divina per grazia. E oggi possiamo testimoniare con cuore gioioso che Egli ci ha salvato, ci ha redento, ci ha chiamato per nome e che possiamo essere sua proprietà. Fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. Chi vuole essere santificato così? La Bibbia dice una parola molto seria: senza santificazione nessuno vedrà Dio. Ma per favore, non una santificazione fatta da sé, ma una santificazione operata dallo Spirito, unita alla fede nella verità. Che qui la sostanza divina per me. E voi e me, entri in te e in me e con il tuo e il mio lavoro frammentario si trova da qualche parte, non possiamo far nulla. Come la salvezza viene da Dio, così la santificazione viene da Dio. Come abbiamo ricevuto e sperimentato la redenzione, così riceviamo e sperimentiamo la santificazione nella verità divina. Vorrei leggere anche prima Tessalonicesi 5, versetto 23. Ora il Dio della pace vi santifichi, Egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Sì, il 24 è ancora parte di esso. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Lo farà. Lui è fedele. Il testimone nella nuvola è fedele. Così è scritto. Egli è il testimone fedele. Egli rimane fedele. Anche se qualcuno è infedele, lui rimane fedele. Non può rinnegare se stesso e coloro che sono usciti da lui. Essi sono parte integrante della casa di Dio, della famiglia di Dio. I figli e le figlie di Dio non possono mai essere sciolti. Ci sono e ci saranno per sempre. Degli altri scrive chi è uno dei piccoli scrittori dell'Antico Testamento, scrive, l'uomo senza Dio è come il bestiame. I testimoni di Geova hanno preso il passo biblico per dire che l'uomo è come il bestiame. Non hanno letto bene. Basta leggere quello che è scritto lì, l'uomo senza Dio. L'avete capito? Che cos'è l'uomo senza Dio? Quale futuro, quale speranza ha? Nessuna, solo chi ha la vita eterna può vivere per sempre e chi non ha la vita eterna non può vivere per sempre e solo Dio ha la vita eterna e la vita è stata rivelata in Cristo e chi ha Cristo ha la vita eterna e chi non lo ha non ha la vita. Egli è venuto a darci la vita eterna e il completo è tutto in abbondanza. Qui abbiamo questo termine associato al ritorno del Signore. Ora il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo. Quindi l'intera persona, spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, egli farà anche questo. Ebrei 10, versetto 10. Ebrei 10, versetto 10. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. È già avvenuto. Come dobbiamo accettare la salvezza e poi vivere come redenti dalla grazia di Dio, così dobbiamo accettare la santificazione come dono di Dio e condurre una vita consacrata a Dio. Nulla verrà da qualche parte, ci è già stato dato e il Signore vuole che si manifesti nella nostra vita. Rileggo questo versetto e forse dovremmo leggerlo dal versetto 6 qui in Ebrei 6:10. Ebrei 10 dal versetto 6. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me per fare, o Dio, la tua volontà. Vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge, aggiunge poi, ecco vengo per fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo per stabilire il secondo.
komme, um deinen Willen zu tun. Er gibt das erste.
Vengo per fare la tua volontà. E adesso viene il versetto 10. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Siamo stati santificati una volta per sempre. Non so cos'altro si può dire di più. Non ci resta altro che metterci completamente a disposizione del Signore. Vediamo che tutto è avvenuto sul Golgota e è stato preparato per noi. Le nostre opere non hanno posto qui. Le opere di fede sono qualcosa di completamente diverso. Si tratta del compimento, della realizzazione dell'opera di redenzione che Dio ha compiuto in Cristo sul Golgota, affinché si compia in noi fino alla sua ultima conseguenza, fino al suo completamento per la potenza di Dio attraverso la grazia. Il nostro Signore ha detto: non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Lo ha fatto anche come uomo, come figlio dell'uomo. Guardate, doveva essere uomo per rappresentare per prendere il loro posto, per sostituirsi a loro, per intercedere per loro. Doveva essere così. Ci sono persone che si inciampano per questo o quell'altro passaggio della Bibbia. Io per tutti i passi della Bibbia non inciampo in nessuno di loro, non mi imbatto in me stesso da nessuna parte, nessuno si offende, nessuno inciampa per i passi della Bibbia se ha una luce divina sul passo. Se non ha la luce divina, sì, allora è nelle tenebre e non capisce ciò che legge. In quel momento la domanda che Filippo fece all'eunuco fu anche: capisci quello che stai leggendo? Ed egli rispose: come posso capire se nessuno mi istruisce? Grazie al Signore che ha mandato i suoi servi presto e tardi, sui quali si è posata l'unzione dello Spirito Santo, uomini che per rivelazione divina hanno visto il mistero del consiglio di Dio. Nessuno di loro lo ha portato da sé. Se avesse chiesto a un Paolo: che cosa sapevi di tutte le rivelazioni che ci hai comunicato? Allora avrebbe risposto: cari fratelli, non sapete che io sedevo ai piedi di Gamaliele nel periodo in cui le cose accadevano e non sapevo nulla di tutte queste cose che ora mi sono note, e nemmeno colui che mi ha insegnato sapeva questo, Gamaliele. Ma poi gli venne dato, è stato un suo merito, era avvenuto per suo volere. Cosa scrive Pietro? Questi uomini ci hanno servito noi. Dio si è servito di loro perché l'intero consiglio dell'Altissimo potesse essere annunziato alla Chiesa. Pietro non ha servito se stesso, Paolo non ha servito se stesso. E che cosa ha detto il nostro Signore di se stesso? Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Naturalmente lo hanno deriso e l'hanno portato alla croce, e l'hanno deriso sulla croce e hanno detto: ha aiutato gli altri, ma non può aiutare se stesso. È venuto per il nostro bene. Vedete di cosa si tratta. Leggiamo Apocalisse capitolo 1. Apocalisse capitolo 1 dal versetto 4, forse la seconda parte del versetto 4 a 6, Apocalisse 1 da 4b a 6. Apocalisse 1. Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe del re della terra. A Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti al suo Dio e Padre. A Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ancora una volta vediamo davanti a noi un'opera compiuta. Non saremo in futuro re e sacerdoti, lo siamo già. Lo siamo già. Non saremo redenti, siamo già redenti. Non saremo figli di Dio, lo siamo già. È compiuto, è fatto. Lui, il testimone fedele, il primogenito dai morti, il dominatore del re della terra, a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Perché non dite amen a questo? Perché è vero. È vero, ci ha riscattato dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti al suo Dio e Padre. A Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Che parole meravigliose! Riassumiamo. La benedizione di Dio riposa sui primogeniti. Giacobbe la voleva. Eredità e benedizione sono molto vicine l'una con l'altra. Cristo, il primogenito tra molti fratelli. Come leggiamo nella lettera agli Ebrei, siamo venuti alla Chiesa dei giusti, resi perfetti a coloro che sono scritti nei cieli, non in un registro di qualche chiesa da qualche parte sulla terra, ma nel registro celeste, dove è scritto il nostro nome. Il mio nome e il tuo nome sono scritti lì per grazia. Ci credete? Io lo credo. Io lo credo. Ho una buona notizia per voi. Non si cancellerà, rimarrà lì. E tutti quelli che il Signore ha chiamato, come leggiamo in Romani 8, li ha anche giustificati. A quelli che ha giustificato ha anche dato la gloria celeste. E saranno conforme all'immagine del suo Figlio. Voglio dirvi una cosa. Ci accadrà solo ciò che possiamo credere. L'avete sentito bene? Se non potete credere a tutto ciò che Dio ha promesso, ma rimanete fermi da qualche parte, rimarrete fermi. Dio può andare avanti con noi solo nella misura in cui riusciamo a seguire la Sua parola con fede. Dio non può andare oltre. Sapete perché? Perché ha bisogno del nostro consenso. Succede secondo la nostra fede. Se una persona non crede nella nuova nascita, non potrà mai sperimentarla. Se non crede alla conversione, non potrà mai sperimentarla. Se non crede nel battesimo dello Spirito Santo, non potrà mai farne l'esperienza. Se non crede al rapimento, non potrà mai sperimentarlo. Dobbiamo credere biblicamente per poter sperimentare tutto ciò che è promesso nella Bibbia. Siamo resi conto, non vogliamo dare libero sfogo a questa fede e dire semplicemente: Signore, perdona la nostra stoltezza. Se con l'incredulità ti abbiamo in qualche modo offeso, ferito, perdonaci. Vedete, la fede non è rivolta a noi, non crediamo in noi stessi, crediamo in colui che ha fatto le promesse e le ha realizzate. Secondo la parola della Scrittura, credi nel Signore Gesù Cristo e possiamo davvero fidarci di Lui. Egli ha già fatto tutto bene da parte sua e se riusciamo a crederci ancora, anche noi siamo già perfetti in Lui. Per quanto lo riguarda, i Suoi occhi siamo redenti, santificati, purificati, perfezionati, senza macchia né ruga alla Sua presenza. Facciamo tutto ciò che è il nostro potere per raggiungere questa meta, perché abbiamo bisogno di queste esperienze con Dio. Le verità bibliche che proclamavano devono diventare esperienze per tutti noi. E allora ci sentiremo un po' meglio. Chi ha mai fatto esperienza col Signore? Amen, amen, amen. È una buona notizia. Abbiamo assaggiato quanto è gentile il Signore. Ma questo è solo un assaggio, solo un assaggio. Ora assaporiremo fino in fondo che il Signore è buono, che è fedele, che è veritiero, che è onnipotente, che è presente, sì, che tutto quello che ci manca ce lo darà e rimedierà tutto. E il suo popolo avrà doni in abbondanza e deve venire il giorno in cui si compia nuovamente Isaia 12 affinché possiamo attingere con gioia al pozzo della salvezza, non timidamente e con tremore, ma con gioia nella certezza della fede che Dio è fedele nella sua parola e aspetta solo che la fede aumenti in noi per poter fare ciò che ha promesso. Cari, Non lo dico con leggerezza, lo dico con convinzione. Credo che noi siamo una piccola parte della grande primizia eletta da Dio prima della fondazione del mondo. E credo che Dio ci abbia dato il privilegio di accogliere in noi ogni parola, di affermarla con un amen. Perché così è scritto in 2 Corinti capitolo 1 versetto 20, poiché tutte le promesse di Dio sono sì in Lui, sono state rese sì in Lui e per mezzo di Lui anche l'Amen, per mezzo di noi alla gloria di Dio. E la parola per mezzo di noi lì in 2 Corinti 1 è qualcosa di molto importante. Molti non la leggono o la tralasciano, ma è la cosa più importante. Se Dio facesse tutto, ma noi non fossimo coinvolti, non ne trarrei alcun beneficio, ma io voglio essere coinvolto e a noi è permesso di essere coinvolti. Leggo il versetto 20, 2 Corinti 1, versetto 20. Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'Amen alla gloria di Dio. Attraverso di noi, Dio ha bisogno di una Chiesa attraverso la quale possa rivelarsi. Dio ha bisogno di persone attraverso le quali confermare la Sua parola. Dio ha bisogno di persone che osano prenderlo in parola con fede. E oggi siamo noi. E non credo che debba essere difficile per noi credere al Signore affinché Egli possa confermare e realizzare le promesse che sono sì, amen in Lui attraverso di noi. Non siete contenti che siamo stati inclusi? Non siamo più stranieri. non siamo ospiti, sì, soggiorniamo su qui sulla terra, siamo stranieri qui, ma siamo cittadini di Dio e membri della sua famiglia. Abbiamo una piena cittadinanza di Dio, la nostra cittadinanza è nei cieli. Questo è ciò che dice, non su questa terra. Paolo scrive ai Galati, la Gerusalemme di lassù è la madre di tutti noi. Cari, Dio ha fatto grandi cose, solo pochi in ogni tempo hanno ascoltato e prestato attenzione a ciò che Dio ha promesso e fatto, e questo ha rivelato chi crede a Dio e chi non gli crede. La fede generale si trova ovunque. Chi oggi non crede che Dio ha avuto un Mosè, ha avuto un Abramo e che molte cose sono accadute al tempo di Cristo e ai tempi degli Apostoli, chi non crede che ci sia stata una riforma e molto altro, la riformazione, è facile, molti possono crederci, la domanda è chi può credere a ciò che Dio ha promesso per questo tempo, chi lo può vedere? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Chi è, non qualche 20 o 50 anni fa, ma chi sta vivendo attualmente a livello spiritualmente secondo il progresso che il tempo sta facendo verso la perfezione? Con l'aiuto di Dio ne parleremo questa sera. Preghiamo tutti con più fervore che mai. E chiediamo a Dio di parlare e operare liberamente come desidera, che non siamo d'intralcio, ma che siamo a sua disposizione. Vogliamo farlo con fede e sappiamo che Lui è fedele. Ci darà ciò di cui abbiamo bisogno e ci aggiornerà nel regno di Dio. A Lui, Dio Onnipotente, che ci ha redenti in Cristo nostro Signore. A Lui, il Padre, che nel Figlio si è fatto nostro Salvatore, sia portata la gloria e l'onore e la lode. Noi siamo ciò che Dio ha fatto di noi, non ciò che il peccato e il diavolo hanno fatto di noi. No, questo non vale più. Siamo redenti. Dio ci ha accettato per grazia. Possiamo essere sua proprietà. Come primogeniti ci ha fatto conoscere il suo nome. Ci ha rivelato i suoi segreti. Anzi, ci ha rivelato se stesso. Per questo gli siamo grati. Nel mio cuore c'è adorazione e lode e spero che lo stesso si possa trovare in ogni cuore, che davvero in quest'ora onoriamo il nostro Signore, il nostro Dio con una sola voce per ciò che ha già fatto per noi. Insieme vogliamo lodarlo e abbiamo la certezza che ciò che deve ancora venire in realtà è già presente. Solo che non lo abbiamo ancora accettato o non l'abbiamo sperimentato. Da parte di Dio tutto è pronto per accoglierlo, per viverlo in modo che il nostro Signore sia onorato e glorificato. A Lui sia la lode, ora e per l'eternità. Amen. Amen. Alziamoci e preghiamo, chiniamo il capo in preghiera. In quel tempo il Signore chiese a Pietro, mi ami tu più di questi? Ed egli rispose, sì Signore, io ti amo. E la seconda domanda, mi ami tu? E poi la terza volta, mi ami? Poi è arrivata la risposta, Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo. Oggi ci viene chiesto e Gesù risponde, se mi amate, osservate i miei comandamenti. Ha detto, vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri. In questo amore divino dobbiamo amarci gli uni gli altri come Dio ci ha amati. Giovanni scrive che dobbiamo dare la vita per i fratelli. L'amore dovrebbe essere così intimo, così completo. Certamente un amato fratello che è qui oggi mi ha detto, fratello Frank, avrei dato la mia vita per te. Forse si riferiva agli anni o ai giorni in cui le cose erano un po' dure e difficili per me. Ma ero così sopraffatto che un fratello mi dicesse, ero pronto a dare la mia vita per te. Era la prima volta che sentivo tali parole. Ma questo dimostra quanto possa essere profondo l'amore di Dio. L'ho fatto anche una volta al funerale del fratello Branham. Ero pronto a dare la mia vita se avesse potuto riaverla lui. Ci sono momenti nella nostra vita in cui l'amore di Dio viene semplicemente fuori. Questo è vero. Non è nato da un pensiero, da una considerazione, ma in una situazione in cui non c'era altro modo. Non poteva essere altrimenti. Cari, la domanda di oggi è questa. Abbiamo solo cantato, predicato e raccontato l'amore o vogliamo praticarlo? Vogliamo fare come Lui ci ha comandato? Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Accoglietevi gli uni gli altri come Dio ha accolto voi in Cristo. Il muro di separazione è stato rimosso. La cosa che divideva non esiste più, non c'è più. Se c'è ancora, c'è lo zampino del nemico. Gesù, come leggiamo in Filippesi, ha tolto ciò che ci divide, ha strappato la lettera della colpa, ha unito coloro che gli sono vicini. Noi siamo diventati vicini a Lui, ci ha trasformati in operatori di pace. Che Dio ci conceda la grazia di essere usati da Dio ovunque ci troviamo e di diventare una benedizione per gli altri, come siamo benedetti da Lui, consacrati a Lui, a sua disposizione. Questi incontri non sono fatti perché una persona predichi a un'altra o esponga le scritture. Questi incontri servono per ascoltare insieme la parola di Dio e per utilizzare il tempo intermedio per trasferire le parole nei nostri cuori e conservarle, per riflettere su di esse e per ringraziare Dio per questo. C'è una parola probabilmente nel profeta Michea: chi è saggio in questo tempo taccia. Che Dio ci conceda la grazia di sapere quando e dove parlare, quando e dove tacere, affinché possiamo davvero essere un popolo benedetto da Dio. Abbiamo il desiderio non solo di essere credenti, ma vogliamo che Dio ma vogliamo che la volontà di Dio si compia in noi e vogliamo anche entrare nella giustizia di Dio che ci ha concesso, cioè di possedere tutto ciò che ci ha promesso, che tutte le promesse di Dio che in Lui sono sì, amen, si realizzano attraverso di noi, affinché Dio sia onorato e glorificato dal compimento e dalla conferma della Sua parola. Adoriamo insieme, magari alzando le mani e cantando. come sono io così deve essere, come sono io così deve essere, non la mia forza ma solo tu. Il tuo sangue mi lava dal peccato, oh, agnello di Dio, io vengo, io vengo. Padre Celeste, ti ringrazio dal profondo del cuore per questo culto che abbiamo potuto, che siamo potuti stare nella tua presenza. Siamo consapevoli, Dio, di essere riuniti davanti al tuo volto e ti chiediamo, Dio, di togliere tutto da noi, ogni propria vita, ogni doppia vita, tutto ciò che non è in accordo con te, con la tua parola, toglilo da noi, con la forza della tua parola, con la forza del tuo sangue e con la forza del tuo spirito, portaci in completa armonia con te. Signore amato, bandisci tutti gli altri spiriti, anche quelli pii e religiosi, fa che solo il tuo spirito regni in mezzo a noi e che sia fatta la tua volontà, sia confermata la tua parola e sia onorato il tuo nome. Signore amato, fa che il tuo popolo sia nuovamente consacrato a te, che sia un popolo riservato a te, un popolo santificato a te, che proclami le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla luce meravigliosa, amato Signore. Guardando noi stessi siamo i più poveri, i più miserabili che ci siano sulla terra, i più deboli, i più impotenti. Ma tu hai scelto coloro che non sono nulla davanti al mondo, perché l'onore non sia portato a qualcuno, ma a te solo. Oh Signore, ti lodo, ti ringrazio. L'hai nascosto ai saggi. L'hai nascosto ai saggi e ai sapienti, ma l'hai rivelato a noi. Sia lodato e glorificato il tuo nome meraviglioso e santo. Santifica questo luogo, santifica il tuo popolo e benedicici dalla ricchezza della tua grazia. Nel nome santo di Gesù. Alleluia, alleluia. Tutto il popolo dica alleluia, amen. Sia lodato il Signore Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.